Sono Claudio Simeoni che vi parla della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. E dunque, ci hanno rimproverato perché noi non abbiamo una sigla di partenza. In effetti la sigla non è partita oggi. E niente, vedremo di costruirci una sigla musicale, Francesco. Sì. Poi ci hanno detto che la trasmissione non ha una sigla musicale che la caratterizza. In realtà anche la The Watio non è partita. Oggi, come ogni giovedì, ore 15:15, c'è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco, dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che anche oggi parleremo di stregoneria e magia. Purtroppo siamo impegnatissimi per l'organizzazione della conferenza che terremo a Vicenza il giorno 28 giugno, e ho potuto preparare soltanto un argomento del crogiuolo. Per quanto riguarda la The Watio, ne parleremo magari la prossima trasmissione.
Sì, avremo ancora occasione di parlarne.
Bene, allora intanto diamo gli indirizzi, perché ce li hanno chiesti questa settimana. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza, per chi vuole informazioni. Ringrazio quelle persone che ci hanno avvertito, ci hanno chiesto per volantini per propagandare nella loro zona la conferenza che faremo, e sono stati spediti lunedì, per cui penso che stiano per arrivare a tutti quanti. Ringrazio per l'impegno di chiunque. Nella trasmissione precedente abbiamo messo il nostro crogiolo la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi, e abbiamo detto come l'ascolto del mondo circostante, dopo che ci siamo formati il bastone dello stregone, ci porta ad ascoltare nuovi fenomeni e ad interagire con i bisogni oggettivi di cui quei fenomeni sono emanazione. In quel momento ci accorgiamo come il mondo non ruoti attorno all'essere umano, ma l'essere umano è coinvolto in un turbine di tensioni, bisogni, emozioni, desideri e determinazioni in cui a malapena riesce a districarsi. Ascoltare il mondo attorno a noi significa iniziare un cammino per inoltrarci nel divino circostante, soggettivandolo. Soggettivandolo. Noi diventiamo parte di quel divino, anche se il giungere di quel divino alla nostra attenzione percorre sentieri soggettivi propri di ogni individuo, di ogni soggettività. Il condizionamento educazionale, attraverso il cristianesimo, ci ha imposto una condizione per la quale ci consideriamo il centro del mondo, il centro degli interessi dell'esistente, addirittura il centro di una specie di Dio creatore, secondo loro. Ci riteniamo assoluti ad immagine e somiglianza del Dio dei cristiani. Quel condizionamento aveva uno scopo preciso: impedirci di cogliere il movimento che nel circostante tende a fondare il proprio divenire. Quel movimento, quando ne cogliamo alcuni aspetti, tendiamo a leggerlo in senso morale cristiano. Sono movimenti buoni, cattivi, sono positivi o negativi. Non pensiamo mai che siano espressioni di bisogni di parte del circostante. Quei bisogni ci impongono l'azione, sia per soddisfare i nostri bisogni, sia per ampliare la nostra percezione e comprenderli per quello che sono e non per quello che noi vogliamo che siano. In quel momento noi portiamo a termine un'altra operazione di stregoneria. Ci togliamo dal centro del mondo. Intendiamoci, per non confonderci. Togliersi dal centro del mondo non significa diventare umili nel sistema sociale, non significa tirarsi indietro dall'assumersi le proprie responsabilità, significa esattamente il contrario. Significa imporre il proprio pensiero in relazione a tutti coloro che pensano, significa imporre la propria capacità di costruire in relazione a tutti coloro che costruiscono, significa imporre la propria giustizia in relazione a tutti coloro che costruiscono e ricercano giustizia, significa affrontare il tempo che viene incontro aiutando tutti coloro che guardano il tempo che viene incontro. Toglierci dal centro del mondo significa non considerare il mondo che ci circonda diverso per tensione, desideri, volontà, e determinazione dalle nostre. Significa considerare ogni specie e ogni essere uguali nella misura in cui fondano il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Proprio perché ci si toglie dal centro del mondo, si può agire nel proprio sistema sociale affinché la giustizia sia relazione fra potere di essere e non diritto di appropriazione da parte del potere di avere. Proprio perché ci si toglie dal centro del mondo, si può agire nel sistema perché il costruttore diventi la figura centrale rispetto a chi si appropria del lavoro di altre mani. Proprio perché ci si toglie dal centro del mondo, si aumenta il proprio potere personale attraverso il quale si può rientrare nel proprio sistema sociale in quanto fusi con libertà. Solo togliendosi dal centro del mondo si può soggettivare le tensioni del circostante in cammino verso l'eternità dei mutamenti. Togliendoci dal centro del mondo si possono scoprire gli esseri magici di ogni specie e il lato magico di ogni elemento del circostante, animali e piante, stregoni delle loro specie. Tanto maggiore sarà il togliersi dal centro del mondo del singolo essere umano e tanto maggiore sarà l'importanza che egli darà al proprio percorso. Togliersi dal centro del mondo non significa diventare umili nel sistema sociale. Come ci si toglie dal centro del mondo? Succede. Succede mescolando il crogiolo. Succede praticando la sospensione del dialogo interno, la sospensione del giudizio e l'atteggiamento scettico. Bene, proprio perché ci togliamo dal centro del mondo, ora appare più chiaro quanto leggemmo in aprile dalla regola celeste di Lao Tse. Ricordate, l'ho letta in aprile, mi ricordo più che era il 25 aprile più o meno, giorno più giorno meno. E diceva questa regola: il cielo dura eterno e la terra eterna dura. Che il cielo duri sempre e la terra permanga, la causa è che non per se stessi essi vivono, cioè non per quello che sono in questo momento essi vivono, ma per i loro mutamenti, per questo sono eterni e duraturi. Per questo l'uomo saggio pospone la propria ragione onde se stesso avanza, cioè fa avanzare la propria essenza e blocca la propria ragione, esclude la propria ragione onde se stesso conserva, cioè impedisce alla propria ragione di fare cazzate per conservare se stesso. Non è perché lui non cerca il suo vantaggio, ma è solo così facendo che può compiere il suo vantaggio. Possiamo altresì iniziare a comprendere quanto è scritto nell'uscita dell'anima verso la luce del giorno, un testo scritto circa 5.000 anni fa, viene passato come libro egiziano dei morti più o meno, in cui si dice: io sono il governale dell'Oriente, signore dei due volti divini, il mio splendore illumina tutti gli esseri risorti, dopo magari discuteremo sul termine risorti, i quali mentre compiono nel reame della morte successive trasformazioni, penosamente cercano il loro cammino brancolando nella regione delle tenebre, e la regione delle tenebre è la regione della ragione, è la regione della quotidianità. Per quanto riguarda il risorti, come viene tradotto nel libro egiziano dei morti, in realtà è tutti gli esseri che continuamente sorgono, è una nascita continua, per cui non è il risorto di chi parla di reincarnazione o roba di questo genere. Una radioascoltatrice nella trasmissione precedente ci ha chiesto se il bastone dello stregone poteva essere simile a Excalibur di Artù. In realtà Artù è strumento della spada che gli è stata data dal circostante, almeno così appare nel film. Fintanto che ha la spada è uno col mondo, quando perde la spada perde la memoria. Il bastone dello stregone è lo stregone stesso, e il bastone e il crogiolo possono essere più precisamente identificati col Graal, con la ricerca che costruisce il ricercatore. I cristiani hanno trasformato il Graal in calice del loro profeta. In realtà la parola Graal starebbe ad indicare un piatto largo e profondo che riempito e messo sulla tavola testimonia l'abbondanza e la ricerca. Di questo magari Francesco vi dirà tutto dopo. L'abbondanza e la ricchezza è il corpo luminoso dell'essere umano che affronta la ricerca e la manipolazione di se stesso attraverso il mescolare all'interno del proprio crogiolo. In ogni caso, l'azione di Merlino altro non è che romantizzazione di comportamenti e strategie di stregoni mentre tentavano di costruire il futuro degli esseri umani cui appartenevano. A volte questo fare è limpido, in quanto leggibile a livello immediato. Altre volte comporta anche azioni che il comune senso morale potrebbe chiamare atroce, in quanto l'uscita dall'orrore della sottomissione spesso ha bisogno di scelte radicali. Cioè l'atto di sottomissione è un atto di violenza e spesso qualche volta per uscire dalla sottomissione sono necessari atti di violenza. Però la violenza va letta in modo morale rispetto ai percorsi dei singoli esseri, non rispetto all'atto in sé. Solo chi vive, cioè non si può dire che il leone che mangia la zebra è un atto di violenza, è un atto normale della natura, è un atto di sfamarsi. L'atto di violenza è un'altra cosa. Solo chi vive il futuro, che gli viene incontro, cambia il senso morale con cui valutare e agire nel presente. Chi ha lo sguardo inchiodato nel passato può solo distruggere il futuro nel tentativo di preservare le relazioni distruttive con le quali un essere malato di morte tenta di perpetuarsi nel tempo. Questo comunque è quello che penso io, che pensiamo noi. Nella prossima trasmissione parleremo di un altro elemento da introdurre nel crogiolo e sarà l'agguato. Di elementi da introdurre nel crogiolo ce ne sono altri 5 o 6, dopodiché finisco perché dopodiché interviene la soggettività della singola persona. Cioè il crogiolo è diverso da persona a persona. Noi identifichiamo quei 15-20 elementi abbastanza comuni che però vengono articolati e mescolati in maniera diversa. Bene, non ho preparato niente della De Wotio, però vi dico due cosette di ritagli di giornale.
Sì, dice
Francesco. Allora, da ieri c'è, ieri sul gazzettino di ieri c'è un trafiletto, i soliti trafiletti, dove si dice si dimette il vescovo per colpa dei pedofili. Però attenzione, lui non è stato accusato di pedofilia. Il più anziano dei vescovi cattolici d'Australia, Ronald Moorkers, di 66 anni, si è dimesso dando come motivo stress causato da una serie di accuse di pedofilia a carico del clero. Cioè non, lui non è stato accusato di pedofilia. Il suo reato, cioè la sua aberrazione, sta nell'aver protetto alcuni sacerdoti che si erano resi colpevoli. Cioè noi abbiamo nella Chiesa Cattolica e nella Chiesa Cristiana un comportamento secondo cui la Chiesa Cristiana non sbaglia mai e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai. Questo qua si trasferisce nel pensiero delle persone. Per cui se un cristiano, se un cattolico, se una gerarca, se il Papa, se un vescovo viene accusato di reati atroci, reati sessuali o reati di possesso di individui, che sono i reati maggiormente aberranti che compiono, loro devono dire che non è mai successo, cioè devono dimostrare che loro non sbagliano mai. Ed è importantissimo questo status mentale perché è uno status mentale che identifica il cristiano col Dio. Per cui l'atrocità del vescovo non sta tanto nell'aver commesso i reati, che probabilmente lui non li ha commessi, anzi sicuramente, cioè ne sono convinto, però sta nell'aver coperto chi li ha promessi per evitare che la Chiesa sia accusata di scandalo. In realtà quando in una ideologia, cioè noi abbiamo sempre detto che i reati sono reati personali, cioè appartengono al singolo prete, però quando una struttura di pensiero considera le persone oggetti di possesso, queste cose diventano normali, questo ricordiamocelo sempre. Poi abbiamo un paio di notiziole, no? Una più o meno dalle tue parti, Francesco.
Sì,
c'era un tale che spacciandosi per mago faceva il buscupà. Che cos'è il buscupà? È una frase che ho preso da un articolo che non mi ricordo più, no? Che sono quei vari personaggi che, siccome gli piace molto fare sesso, no? Anziché dire io voglio di fare sesso, si spacciano un po' per maghetti, per pseudo emanazione del demonio e cercano di farsi ragazzo, ragazzi o roba di questo genere. Sono i cosiddetti vuscupà e ne abbiamo di tante risme, però sono quasi tutti cristiani, cioè i loro simboli sono quasi tutti cristiani. Questo qua era dalle parti del nord del Valdagno. E ce n'è un altro invece qua a Padova, sesso eggiaculatori e Santone arrestato. Chiaramente a noi non ce ne frega niente di sapere se è colpevole o non è colpevole. Non ci interessa il discorso filosofico. Il discorso.
Sì, ma è il discorso anche dell'uso della religione come dominio, come strumento di dominio. Cioè proprio quello che noi combattiamo e non vogliamo. Cioè proprio noi non vogliamo creare una religione che sia strumento di dominio, vogliamo creare una religione o una struttura di pensiero o una comunità o delle persone che utilizzano la forma religiosa come forma di liberazione, e questa forma di liberazione non appartiene certo a delle strutture o alle gerarchie o a delle divinità, ma appartiene solo alle persone.
Perfetto. Un altro discorso che poi io volevo fare per concludere questo, volevo parlarvi un po' della formazione della veggenza, però ormai è abbastanza tardi, voglio lasciare la parola a Francesco. C'è degli articoli sul Gazzettino dove in Israele si invitava ad abbattere la mucca rossa, la mucca sacra, cioè La mucca rossa sembrerebbe, da quello che ho capito dagli articoli, che anticamente i sacerdoti ebraici ammazzavano la mucca, la bruciavano, si cospargevano le ceneri e così cosparsi potevano entrare nel Santa Santorum del loro tempio per parlare, fra virgolette, con Dio. Cosa è successo? È successo che è nata una mucca sacra, per cui a quel punto il prete israeliano può andare a parlare con Dio. Naturalmente questo dà motivo agli estremisti di ogni religione rivelata di scatenare la loro ortodossia. Niente, quello che mi interessava a partire da questo è che esistono nelle persone molte visioni veggenti, cioè esistono dei momenti in cui viene attratta la tensione della persona. Esistono tensioni di desideri di persone vuote che vengono indicate in un certo modo ed esistono invece visioni veggenti che il singolo individuo può utilizzare a proprio vantaggio, e solo a proprio vantaggio, non a vantaggio di altri, e ve ne parlerò più estesamente. Ricordatevi però che la visione veggente avviene grazie all'intento, cioè è l'intento che inchioda la visione nel futuro, cioè che porta la persona a vedere il futuro, però ve ne parlerò più attentamente un altro momento. Oltre alla mucca sacra, ricordatevi il bisonte bianco degli indiani e il serpente a due teste, cioè tutta una serie di cose che sono successe ultimamente. Bene, Francesco.
Sì, partiamo con, ricordiamo, diamo il via alle telefonate, chi vuole intervenire può chiamare allo 049 700 700. Ecco, ricordo appunto un'altra cosa, la conferenza. Il 28 di giugno, sabato, alle ore 17, a Vicenza terremo una conferenza sull'argomento paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. La conferenza è libera, tutti possono partecipare e intervenire, non c'è nessun vincolo, c'è la massima libertà. Non vuole essere un insegnamento di tipo di cattedra o vincolante, ma può essere una discussione. La conferenza si terrà appunto il 28 giugno a Vicenza alle ore 17, in piazza 20 settembre, presso l'associazione culturale Ponte degli Angeli. Ponte degli Angeli è proprio, la sede proprio è sopra il Ponte degli Angeli, di conseguenza per chi abita a Vicenza è comodissimo da arrivarsi, è in fondo a Corso Palladio, è una zona molto centrale, perciò è facilissimo da arrivare. Casomai se chi ha bisogno di informazioni può sempre chiamare qui in radio o può scrivere, gli daremo maggiori informazioni. Comunque la zona è facilissima e qualsiasi persona può partecipare. Chi vuole avere materiale, circa volantini, documenti per la conferenza, ci può appunto scrivere o può chiamare anche qui in radio. Noi lasceremo appunto anche un po' di materiale qui in radio e chi lo vuole reperire lo avrà. Faremo anche un bollettino su questi argomenti.
Sì?
Ah, sono in diretta?
Sei in diretta adesso, sì.
Sì, senti, voglio porti una domanda. No. Pronto?
Sì, dimmi pure.
Sto facendo così, no? Nella storia dell'umanità, e non solo negli ultimi qualche migliaio d'anni, in tanti anni, no? Le religioni, non so quante, un numero notevole, religioni di tutti i tipi, no?
Sì.
Giusto?
Sì, sì.
Credi diversi, fedi diverse, no? Pronto?
Sì, sì, no, ti lasciamo parlare, poi ti rispondiamo.
Ecco, e allora mi domando, siccome che nessuna religione dice guarda che quel che dico è falso, tutte quante rivelazioni di verità o comunque diciamo parola di un ente superiore e via così discorrendo, nessuna religione ammette di essere falsa, come è possibile che tutte quante e dica di essere nel vero nessuna coincide con l'altra, e come è possibile che nessuna religione abbia prevalso sull'altra se una di queste da sé nella verità? Ecco,
sì.
Una domanda a questo genere. Grazie.
Ciao.
Ciao.
Rispondiamo subito all'amico Gianni. È vero quello che tu dici, ogni religione dice di essere vera, ma vera rispetto a qualcosa. Infatti se tu hai seguito le nostre trasmissioni, noi non abbiamo mai detto di avere una verità, abbiamo detto di avere un percorso di libertà. Perché? Perché la percezione del divino circostante, cioè del circostante che cerca di diventare eterno, è una percezione soggettiva, per cui non esiste nessun modo per oggettivarla, ogni persona e ogni essere la percepisce in maniera diversa. Cosa succede questo? che una persona, quando comincia a percepire il circostante, pensa di essere in contatto col Dio, cioè non ha la formazione mentis, la formazione mentale, per dire che quella è una cosa sua, ma pensa di essere un delegato di un Dio che gli dà la parola divina e cerca di imporre questa parola divina a tutti quanti. Ed è un po' un percorso che esiste all'interno dell'umanità, è un percorso di liberazione molto duro. Questa operazione che avviene, cosa fa? Fa sì che attorno a sto tizio, magari, o a sti tizi, se fa un gruppo di persone, le quali comincia a far guerra, o fa una guerra, o fa un'altra, o perché le ha delle ragioni, o perché le intiva su qualcosa, o perché le risolve un problema lasciato in sospeso da anni, cioè succede questo, che questa percezione soggettiva di un individuo a sé estende e la diventa religione rivelata. Questo noi altri stiamo combattendo, per imporre una libertà anziché una verità. Noi non diciamo nessuno abbiamo la verità, noi abbiamo un percorso di libertà contro ogni religione rivelata.
Sì, io volevo aggiungere una cosa. Sostanzialmente le religioni si possono dividere in due categorie. Si può dividere appunto la religione di tipo monoteistico e di tipo politeistico o pagano. Allora, il problema della verità appartiene a tutte le religioni di tipo monoteistico, cioè nel senso che partono da un Dio, da una rivelazione, partono da un testo sacro, da un profeta. Nel paganesimo non si parte mai da questo, cioè nel senso dal paganesimo si parte sempre dalle persone e dal mondo in cui queste persone qui vivono. Cioè non si dice con i pagani esiste un altro mondo e voi avrete l'altro mondo, non esiste un Dio fuori da questa terra e voi dovete cercare Dio fuori da questa terra, non si dice esistono dei comandamenti e delle leggi e voi dovete obbedire, non si dice nel paganesimo esiste un qualcosa che va rispettato, che è vincolante, che è tassativo. Questo esiste solo nel monoteismo. Tutte quante le religioni che vanno a professare di dire una verità appartengono alla visione monoteistica, cioè nel senso proprio di religioni che hanno il bisogno che questa religione venga affermata da un elemento che secondo loro non appartiene a questo pianeta. Noi diciamo il contrario, cioè il pianeta non ha bisogno della verità, perché appunto l'aria che ci circonda non ha bisogno di credere in quest'aria. Nell'acqua che ci bagna, nella pioggia che c'è, non ha bisogno di credere, non c'è bisogno di credere nella pioggia. Negli alberi che possiamo toccare, che possiamo abbattere, che possiamo utilizzare ed apprezzare, non hanno bisogno di avere fede in loro, sappiamo che esistono. Il problema nostro è ben diverso. Esiste un mondo in cui noi dobbiamo vivere e dobbiamo trovare i rapporti per vivere con questo mondo. Cioè dobbiamo dire perché la nostra necessità è di vivere meglio. Perché appunto il nostro scopo vive in questo, cioè nel mondo sensibile. Di conseguenza il paganesimo non ha mai proposto una religione o un canone o dei comandamenti fissi, qualcosa di vincolante. E poi non ha mai posto il problema del numero delle religioni, cioè nel senso che per essere pagani non c'è bisogno di aderire a una religione, cioè perché ogni pagano ha una sua divinità di preferenza o ha delle sue tendenze o ha dei punti di riferimento che sono diversi, ma questi punti di riferimento valgono e sono sostanziali soltanto per le persone in cui credono in questi punti di riferimento, e mai un pagano dirà io credo in questa divinità, tu devi credere in questa divinità. È una scelta che lui fa personale, che non può diventare collettiva, cioè, e non può essere collettiva. Cioè, e poi gli dei dei pagani non sono dei esclusivi, cioè nel senso che questi dei pagani e dei politeisti sono dei che sono presenti nel mondo, di conseguenza essendo presenti nel mondo possono essere condivisi. Un Dio che sta nei cieli, io dico sono il profeta di questo Dio, vabbè, e tu non riesci a vederlo, io ti posso anche fregare. A questo punto sorge la necessità della gerarchia, del dominio, cioè nel senso di dire tu sei stupido perché non vedi il Dio, non lo senti, non hai un canale con lui, di conseguenza devi ascoltare a me. Noi questo non lo diciamo, noi diciamo che tu puoi benissimo sentire la divinità in un modo tuo personale.
Stavo aspettando che finissi.
Sì,
niente, cosa voglio dire io è questo, che il nostro problema reale non è tanto parlare soltanto dire il paganesimo o quello che noi pensiamo o i nostri percorsi. Tutto sommato, sia da Devozio, sia del Crogiolo, sia delle cose che dico, sono già presenti nell'umanità, sono presenti in tantissime cose, non dico assolutamente niente di nuovo, più che altro lo amalgamo in maniera diversa, cioè lo amalgamo culturalmente in maniera diversa, però non sto dicendo delle cose nuove. Il problema nostro, ovvero, è che la religione rivelata si è talmente impossessata del sistema sociale che va a distruggere qualsiasi percorso di libertà nel sistema sociale venga a manifestarsi, va a distruggere qualunque paganesimo, va a distruggere qualunque percezione del circostante a livello non solo economico, militare, di galera, cioè a livello educazionale, si impone sui bambini, cioè è talmente aberrante, cioè la religione rivelata ha un tale bisogno di imporre la verità che deve costringere i bambini a mettersi in ginocchio perché altrimenti non ha nessuna possibilità di svilupparsi. Chiaramente questo va a distruggere il divenire umano, va a distruggere quella che è la percezione fra l'essere umano e il suo circostante. Infatti nel paganesimo non è mai esistito il concetto di male. Il male nel paganesimo non è mai,
sì, esatto, non mai trovato.
Il concetto, quando i pagani sono trovati il cristianesimo, il cristianesimo li ha praticamente sorpresi. Li ha sorpresi perché, non avendo la descrizione del male e descrizione e i contenuti di che cos'era il male, non sono stati in grado di vederlo prima che il male li facesse propri, distruggesse ogni percorso pagano. Questo è il nostro problema. Infatti noi perché in questo momento stiamo riscrivendo il paganesimo? Lo stiamo riscrivendo perché noi, a differenza dei pagani antichi, abbiamo il male, cioè abbiamo il cristianesimo, abbiamo il monoteismo come distruzione del divenire umano. Infatti il nostro paganesimo sarà diverso da quello antico, non perché noi siamo diversi, ma perché abbiamo il male, abbiamo il cristianesimo, abbiamo il monoteismo come distruzione del divenire umano.
Sì, no, difatti è una cosa fondamentale che il termine, ad esempio, che è religione, è un termine moderno e va utilizzato perché diventa fondamentale. Ma gli antichi non avevano il problema della religione, cioè nel senso che loro, quando si incontravano, non dicevano io appartengo a questa divinità, sono devoto a questa divinità, ho messo in pratica questa divinità. Non avevano questo problema di dire di appartenenza, di dominio o di comunità. Non avevano nessun problema di incontrare un'altra persona, questa persona che aveva un principio divino diverso, però non aveva nessun problema a vivere e a collaborare per la comunità, per la loro esistenza. Nel monoteismo non c'è questo, perché nel monoteismo si dice chiaramente, esiste un unico Dio e tu ti devi sottomettere, e come questo Dio lo porto avanti io, è il modello in cui ti devi sottostare. Difatti i monoteisti cosa dicono sempre per cercare di giustificare la loro fede infame? Che gli errori non appartengono alla loro fede, ma appartengono agli errori degli uomini, cioè nel senso fanno di tutto per cercare di scaricare gli errori su delle persone e cercare di mantenere in vita lo strumento di potere, cioè di dire qualcuno può aver sbagliato nell'applicazione, dice, e dopo però lo salviamo dicendo che questo è un errore umano.
Voi nella storia, scusa Francesco, nella storia avete mai visto un cristiano rinunciare al proprio Dio pur di salvare il sistema sociale in cui vive? Non può farlo, perché il suo Dio deve appropriarsi del sistema sociale o muore. Per cui piuttosto un cristiano distrugge un sistema sociale piuttosto che rinnegare il suo Dio.
Sì, basta dare la dimostrazione, ad esempio, nel paganesimo, esempio antico, esisteva il genio del luogo, cioè nel senso era un genio del luogo che dava delle caratteristiche a ogni località, e una persona che si avvicinava non per sottomissione, ma perché lo sentiva, capiva che quel modo era un modo di portarsi avanti, di essere uniti, che gli permetteva di vivere meglio, cosa faceva? Si adeguava a questa divinità, ma non per sottomissione, proprio perché ne aveva una funzione in cui lui poteva benissimo essere utilizzata.
Ciao. È quello che soprattutto non regge nelle varie religioni, secondo me, proprio che è macroscopico, che non sta in piedi, insomma, sono le interpretazioni del Dio. Ma come si fa ad interpretare? Quando in una religione cominci a interpretare, vuol dire che vai via di testa, vuol dire che racconti le frottole, insomma. Proprio le interpretazioni sono allucinazioni mentali, perché già le leggi fisiche e chimiche che noi abbiamo sono nostre interpretazioni, che vanno bene per noi altri, sono convenzioni. Ma poi interpretare addirittura quello che non tocchi con mano, per me è pazzia pura, insomma. Non come si fa ad interpretare quando Dio fa bene e quando Dio fa male? Non so, insomma, quando l'acqua casca tanto sui buoni che sui cattivi, che noi chiamiamo buoni e cattivi, eccetera. Cioè, tutte queste interpretazioni, ma sono allucinazioni se ci pensi sopra, quando un prete viene a dirti ma posso Dio vuole, ha detto così, cioè, ma come si fa?
Posso precisartelo?
Dimmi.
Allora, Dio dice una cosa e il prete va a precisare ciò che dice Dio.
No, ma son cose che se uno ci pensa un po' o si mette a ridere o si dispera a un certo punto. Sono disperazioni dell'uomo. E quindi l'uomo cerca di arrampicarsi in qualcosa che poi è da ridere, insomma, veramente da ridere. E allora veramente mi rivolgo agli animali e seguo col buon senso quello che fa la gatta o il cane con i piccoli, insomma, ed è più sensato a un certo punto questo, che inventarsi la bontà o la cattiveria di un Dio, insomma. Vi lascio, ciao. E vi saluto.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
Sì, beh, come esempio un'altra cosa nel monoteismo è la teoria della salvezza, cioè nel senso che deve esistere un Dio che deve venire a salvarti. Qui c'è bisogno di salvarti da cosa? Cioè da un mondo che, dal mondo in cui viviamo, cioè nel senso, cosa ci può portare di male a un mondo che ci circonda? Quando tutto quanto, se noi lo cogliamo per nel senso giusto, è determinato e ci permette di poter vivere bene, cioè nel senso, non vedo perché noi dovremmo reputare, come fanno i monoteisti, che nel mondo c'è il male, cioè proprio questa è una dimostrazione chiaramente di teorie assurde. Ma basta pensare a una cosa, che i pagani non hanno mai lasciato delle strutture religiose vincolanti, dominanti, cioè nel senso che un pagano non ha bisogno di dire questa è una rivelazione di Dio, questo qua è un riferimento, questo è un canone, questo qua è un qualcos'altro. Non ha bisogno ad esempio di dire no, io mi devo rifare questo canone in maniera vincolante, altrimenti non entro nella volontà di Dio. Cioè un pagano è totalmente libero. Qualsiasi cosa che appunto ci circonda può essere utile per lui, può servirla, può utilizzarla. Cioè, il mondo non ha bisogno di essere interpretato, il mondo esiste, cioè noi dobbiamo soltanto goderne, dobbiamo vivere bene e dobbiamo anche preservarlo, ma non dobbiamo essere salvati da questo mondo. Cioè, poi tenendo conto che la loro salvazione è sempre una salvazione su un altro mondo. Io posso capire la salvazione a livello materiale, cioè uno cade in un fiume e non sa nuotare, lo vai a salvare.
Ma ti rendi conto, in effetti, quello che ha detto Giampaolo è veramente fondamentale. Tu pensa un attimo, loro dicono esiste Dio, perfetto, Dio parla col profeta e detta al profeta cosa scrivere. È talmente stupido sto Dio, talmente ignorante, che non sa neanche esprimersi. Cioè, quello che dice non è esattamente quello che dice, ma lui avrebbe detto cose diverse. Cioè, hanno un Dio talmente che bisogna interpretarlo,
sì, ma poi,
altrimenti non...
No, ma è un Dio talmente assurdo, basta pensare che adesso c'è la televisione, si intromette nella televisione e manda un messaggio a tutti, sarebbe molto più semplice. Cioè, o ti telefono a questo Dio, cioè, è possibile che questo Dio sia rimasto a delle forme di comunicazioni che sono superate. Cioè, nel senso, per noi pagani le manifestazioni moderne sono manifestazioni anche divine, di varie divinità. Perché questo Dio deve sempre presentarsi a dei veggenti, deve sempre presentarsi a una singola persona? Ha uno strumento come strumento televisivo, via satellite, si collega con tutti e raggiunge migliaia di persone e manda questo messaggio. Perché non lo fa? Cioè, nel senso, si trova veramente spiazzato. Cioè, come è possibile che un Dio che è potente non abbia scoperto che i suoi uomini abbiano inventato la tecnologia? Cioè, noi reputiamo come pagani che la tecnologia sia divina. Difatti abbiamo una divinità che appunto è Atena. Sì, ricordo sempre che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700. Quello appunto che voglio affermare è questo, che il monoteismo blocca, condiziona e ferma e di conseguenza appunto sospende qualsiasi cosa, nel senso che va a rendere stabile, che va a dare appunto a una cosa proprio fissa, stabile, pietrificata proprio la cosa. Cioè noi pagani diciamo non è possibile, perché la vita viene a essere modificata, viene a essere cambiata, viene a essere influenzata da tantissime cose, e non esiste appunto la necessità di pietrificarla. Perché noi pagani di adesso dovremmo essere come i pagani di 2000 anni fa, o di 5000 anni fa, o di 100.000 anni fa? Non abbiamo bisogno, li possiamo apprezzare per quello che hanno realizzato, ma mai nessuno di noi ad esempio penserà ad esempio di venire a fare la trasmissione ad esempio qui in Radio Gamma 5, venire con la biga come facevano gli antichi romani. Non abbiamo bisogno di questo. Cioè, noi sappiamo che la divinità appunto si manifesta in forme molto diverse e di conseguenza tutto quanto appunto può essere utile per quanto riguarda il mondo, e che nel mondo non esiste una cosa che va distrutta, che va annientata, che non sia positiva. Cioè, tutto quanto serve per l'esistenza.
Francesco, sì. Scusa, ti interrompo, in via è tutto eccezionale, ho preso una telefonata in privato, non lo facciamo mai, stavolta invece l'ho fatta. Allora, per tutti quelli che interessano, per questa persona che ha telefonato, diamo i nostri indirizzi. Noi abbiamo un bollettino, in cui scriviamo alcune nostre idee, alcune nostre cose, no? E questa persona ci ha chiesto, siccome è interessata alla trasmissione un po', sta rimasta un po' allibita, diciamo così, idee, per sapere le nostre idee. Allora, lui può tranquillamente scrivere a Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Lui basta che scriva, noi gli inviamo un bollettino del tutto gratuito, nel senso che non chiediamo soldi a nessuno, e dove sono le nostre idee, le nostre cose, insomma, chiaramente.
Sì,
dopo
poi il 29, 28 c'è anche la conferenza a Vicenza.
Poi, se vuole invece chiarire argomenti con me personalmente, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e ci sono anche sull'elenco telefonico. tenga presente sia questa persona sia ogni altra persona che qualora vuole confrontarsi anche pubblicamente, e noi teniamo anche una conferenza a Vicenza,
sì, piazza 20 settembre,
il giorno 28 giugno alle ore 17, cioè il sabato 28 giugno alle ore 17, in piazza 20 settembre, in piazzetta 20 settembre, numero 9, vicino al Ponte degli Angeli.
Sì, presso la stazione Ponte degli Angeli.
Comunque si può dare, io ci sono anche sull'elenco telefonico, non c'è problema, basta mi dia un colpo di telefono a casa la sera, insomma ci sono sempre, non c'è problema, insomma. Difficile che vada fuori, magari dopo cominciano fuori 10 giorni non mi trovano più, succede. Vai pure Francesco,
sì,
questa,
ecco.
Mi spiace di aver preso questa telefonata in privato, non lo facciamo mai, eccezionalmente non lo faremo più, giuro. Vai Francesco.
Sì, ecco, una cosa, tanto per dare una dimostrazione dell'assurdità del monoteismo. Claudio prima parlava della cosiddetta mucca sacra che gli ebrei stanno cercando di costruire. Questa mucca deve essere una mucca completamente rossa, perché altrimenti se la mucca non è completamente rossa non può essere utilizzata per la loro religione. Tenendo conto appunto che sono ricorsi all'ingegneria genetica per produrre questa mucca sacra completamente rossa, sono andati a controllarla e ultimamente un rabbino ha detto che non può essere utilizzata perché controllando con la lente di ingrandimento si è accorto che aveva alcuni peli bianchi.
Come se
esatto. Sai, ma tenendo conto che siccome questa mucca rossa, dopo che hanno investito milioni e milioni per costruirla tramite ingegneria genetica, portando il seme degli Stati Uniti, cercandolo di selezionarlo che fosse rosso, sono andati ad analizzare questa mucca con la lente di ingrandimento e hanno scoperto che purtroppo questa mucca non è totalmente rossa perché ha alcuni peli bianchi.
Sì, 2000 anni fa in effetti avevano la lente di ingrandimento e questa non è una mucca di pura razza rabbinica. Per cui noi non è che ce li abbiamo con gli ebrei perché sono ebrei,
no,
noi
no,
ce li abbiamo col monoteismo.
Beh, come il discorso dell'Islam, come il discorso del cristianesimo. Cioè, e per dare una dimostrazione contemporanea di adesso, cioè dei giorni nostri, di come il monoteismo porta all'assurdità. Cioè di dire, io non posso andare in un certo posto perché non ho la polvere di una mucca rossa che mi permette di essere purificato. Purificato da cosa? Cioè nel senso che un pagano può benissimo andare in qualsiasi posto, può purificarsi secondo un rituale suo personale che non va a vincolare gli altri, o può benissimo andare senza nessuna purificazione perché non ne ha bisogno.
Ma, la trasmissione l'altra volta, Francesco, che non c'eri, ha telefonato la nostra amica che conosci benissimo,
sì,
amica Giovanna, no? La quale, siccome lei c'ha il pero su quello che noi facciamo e quello non siamo, allora ci ha chiesto dei riti che facciamo,
sì,
no? Se noi abbiamo paramenti sacri, se abbiamo simboli. Dicendo che non abbiamo riti, che riti probabilmente li faremo, è rimasta un pochino sconvolta.
Sì, sì, no, ma infatti, ad esempio, cioè, il discorso dei paramenti è un fattore puramente estetico che appartiene alle persone, cioè tanto per dire, per sovventare la Giovanna, io ad esempio quando vado alle feste pagane porto una maglietta viola col pan, con quel fallo eretto davanti, ma questa è una scelta mia personale, cioè di portare una simile maglietta.
Comunque,
nessuno per essere pagano deve portare quella maglietta.
Nelle mie visioni, alterazione della percezione, il colore viola è il colore della vita. Per cui quando io vedo colore viola nei miei viaggi astrali, fra virgolette, perché li faccio il corpo di sogno, io sono tranquillo. Comincio ad avere un po' di timore, comincio a diventare cattivo quando invece incontro colori blu scuri. E allora là divento molto violento rispetto a questi, tanto per dire.
Sì, beh, il viola è anche l'imperativo del verbo violare. Cioè, difatti, il nostro scopo è anche proprio quello di violare la violenza del monoteismo, cioè di opporsi a quello che il monoteismo crea. Cioè, noi appunto abbiamo la necessità, al contrario dei pagani di prima, noi abbiamo la necessità ormai di combattere, ma di combattere proprio per la liberalizzazione, cioè per la libertà delle cose, per la libertà del mondo, per la nostra libertà. Cioè, nel senso che a noi pagani, che uno abbia un proprio punto di riferimento che sia diverso da noi, che abbia un'altra divinità, non che ci crea nessun problema, cioè nel senso che io non ho problemi ad affrontarmi con uno che dice io ho una divinità diversa dalla tua, io sono ben contento di scoprire una nuova divinità. Cioè nel senso che il nostro scopo non è quello di dire il politeismo, il paganesimo, la stregoneria hanno 100 divinità, chi fuori da queste 100 divinità non è pagano. Non è vero, perché le divinità per i pagani non sono divinità statiche che sono appartenute soltanto agli antichi greci, agli antichi romani o ad altre popolazioni. Cioè le divinità dei pagani nascono anche adesso, ci sono nuove divinità che vengono fuori, nuove divinità che salgono. Le divinità possono anche essere create, possono essere modificate.
Vedi, Francesco, quanti aggettivi si possono dare a un essere umano? Si possono dare 1000 aggettivi circa?
Non si, Già il numerale è tipicamente, ecco, il monoteismo.
Diciamo che ci sia, no, facciamo un esempio, ci sono mille aggettivi, no? Se parliamo del divino che ci circonda, gli stessi mille aggettivi potremmo riferire al divino.
Sì.
Ogni volta che noi diamo un aggettivo al divino, è un'emanazione del divino, ed è un divino in sé. Per cui ogni aggettivo può essere considerato divino in sé.
Sì, ma infatti.
Capisci? Per cui possiamo avere tante divinità quanti sono gli aggettivi.
Sì, sì, ma...
Per assurdo parlando, chiaramente sì, sono un esempio questo.
Praticamente le divinità sono dei, sono dei contenuti, cioè sono dei insiemi di contenuti di valori. Cioè nel senso, per trasmettere delle informazioni poi io potrei utilizzare benissimo migliaia di informazioni, migliaia di notizie. Potrei benissimo creare un concetto o un macro concetto o un'espressione, questa è l'espressione.
Dimmi, Paolo.
Così sto un po' scarabocchiando quei colori e allora mi vengono forse in mente le idee. Spiegami la colpa di esistere. Io nasco e ho la colpa di esistere, mi sento una colpa di esistere. Non sto stendendo lì.
Giampaolo.
Secondo le religioni esistere è una colpa. Ma mi sento in colpa.
Ce l'hai con me tu?
No, io ti no, parti, dimmi un po' questo fatto, no? Che la religione ti fa capire che hai colpa di esistere,
sì.
Che sei sbagliato.
Ma se io non ti colpevolizzo non ti metto in ginocchio.
Ecco, ma è pazzia, ma spiego, uno nasce, perché, no, e dovrebbe sentirsi in colpa perché è nato.
Giampaolo,
vai avanti con questo tema che mi piace la matti,
vero?
Ciao.
No, questa è la dimostrazione, ad esempio, che per noi pagani la responsabilità è individuale, di conseguenza se qualcuno compie qualcosa è responsabile delle sue azioni. Nel monoteismo, di tipo nel cristianesimo, noi abbiamo già che uno nasce con una serie di peccati e di conseguenza se li porta a carico. Cioè, questa è già la dimostrazione dell'assurdità e della volontà di dominio, cioè nel senso di attribuire a una persona delle responsabilità che non ha. Cioè, noi non diremo mai a delle persone tu ti devi liberare delle colpe che porti. Cioè, noi ad esempio non crediamo in certe cose, di conseguenza non diciamo tu puoi partire con un carico negativo. Non è vero, quello che tu fai lo costruisci nella tua vita, di conseguenza le responsabilità tue appartengono al tuo insieme, ma con questa vita non appartengono perché qualcuno ha fatto delle scelte sbagliate per te. L'errore può essere delle persone, può essere quello di sottomettersi, e di conseguenza si assume una responsabilità che è sua individuale, ma è collettiva anche della religione a cui si rifà. Cioè, logicamente, un prete che è prete, il Papa, è responsabile per le sue azioni che compie, ma è responsabile anche per la sua religione e per quello che è commesso prima. Cioè, questo è fondamentale per capire, cioè, nel senso che di conseguenza lui si fa carico, accetta le cose, perché se io vivo in una realtà e non accetto certi comportamenti di un'organizzazione in cui si sono, io movimento in qualsiasi, in una comunità in cui sono, io non accetto i comportamenti, mi ribello, vado contro, benissimo, ma nel momento in cui io li accetto volutamente, li faccio miei e li vado a ripetere come fanno i criminali cristiani, lui è responsabile anche per i crimini che hanno commesso gli altri nel loro nome.
Il problema è la dissociazione di ciò che è avvenuto prima. Cioè, Wojtyla, poco da dire, io voglio riabilitare Savonarola, dopo vediamo se fra lui e Marcinkus chi vince fra i due. Lui non deve riabilitare Savonarola. Savonarola, Giordano Bruno, tutti gli altri non hanno bisogno della loro riabilitazione. Se lui vuole correggere gli errori, deve condannare, cacciando dalla Chiesa, per aver commesso delle cose contro la Chiesa.
Deve mettere in liquidazione.
Chi ha fatto quelle cose? Cioè, il cardinale Tizio, che ha emesso una sentenza di condanna a Giordano Bruno, viene cacciato con ignominia dalla Chiesa. Voglio vedere se ci riesce a fare una cosa del genere. E deve distruggere il principio secondo cui la Chiesa non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai. Questo è il principio fondamentale.
No, ma la cosa fondamentale è questa, cioè nel senso che per essere credibile dovrebbe porre in liquidazione la Chiesa, chiuderla per fallimento, proprio perché è la negazione ed è appunto la volontà di dominio che appunto viene a creare. Cioè, e soltanto di fronte a questo potrebbe essere credibile, altrimenti appunto non ha nessuna... punto di riferimento, non ha nessun valore. Proprio per questo noi diciamo sempre come pagani che la responsabilità è individuale, la responsabilità diventa collettiva quando io accetto passivamente qualcosa e accetto un comportamento che non è condividibile. Tornando sul discorso che appunto facevo delle divinità precedenti, cosa sono appunto per i pagani le divinità? Le divinità sono dei contenuti di significato e di valore, cioè nel senso che il loro valore permette la comunicazione di un valore ben determinato, cioè di un discorso. È come io cercassi di dare una sintesi, ad esempio, a un libro, solo dal titolo. Allora, io conosco il libro e se parlo con una persona devo comunicare a questa persona tutto quello che è contenuto. Il libro è una sintesi, cioè il titolo del libro è una sintesi, mi permette di comunicare. Difatti, appunto, per noi, appunto, le divinità sono moltissime e di conseguenza perché sono moltissimi gli aspetti della vita. E proprio sono un insieme di valori, di contenuti, di modelli. Perché allora, cosa utilizzano, ad esempio, i pagani per comunicare questo? Non utilizzano il libro, cioè utilizzano le immagini delle divinità. Proprio perché io sempre sostengo e difendo il discorso delle immagini? Proprio perché il paganesimo ha il bisogno di comunicare tramite le immagini. Proprio perché l'immagine può essere condivisa immediatamente, non ha bisogno di mediazione e soprattutto non ha bisogno di creare un consenso tramite parole o tramite testi, ma il fatto stesso di esistere, di esserci, di essere una manifestazione materiale, concreta, che si può ripetere nel tempo, cioè e che può essere vista nel tempo, crea una comunità. Cioè, quante comunità sono state informate o modificate o assemblate o costruite intorno a un'immagine della divinità? Perché ad esempio esistevano i templi e gli spazi erano così sacri? Perché questi spazi servivano a una manifestazione così forte della divinità, perché ne andava anche appunto a influenzare l'ambiente. Ma il fatto stesso che questo posto fosse la manifestazione della divinità non era un qualcosa di vincolante, era la necessità di poter raggiungerla e di poterla utilizzare. Io ad esempio ho fatto sempre l'esempio tra le chiese ad esempio hanno dei punti di accesso molto stretti, cioè nel senso hanno delle porte molto piccole e limitate. I templi greci, ad esempio, avevano la caratteristica di essere accessibili a tutti quanti i lati, cioè nel senso che le scalinate erano presenti su tutti quanti i bordi del tempio. Non avevano murature, ma avevano ad esempio delle colonne, cioè delle colonne che erano di sostegno, che erano di richiamo, ma per cui attraverso queste colonne tu potevi passare, potevi entrare, potevi circolare, cioè nel senso che la divinità che era interna al tempio del paganesimo era una divinità che poteva circolare. Al contrario, nel monoteismo questo non esiste, cioè come è già chiusa la religione, è chiusa dentro un testo sacro, dentro una struttura religiosa, è chiusa dentro un sacerdozio, è chiusa dentro un clero, non può circolare perché loro non devono essere detentori. Perché ad esempio moltissime volte i pagani portavano all'esterno le statue, proprio perché queste statue, essendo all'esterno, non avevano bisogno che la persona entrasse nel tempio perché le vedesse, la poteva benissimo vedere dall'esterno. Come appunto la statua esisteva ed era ripetibile nel tempo e rimaneva nel tempo, era sufficiente anche a trasmettere alle generazioni future l'informazione necessaria.
Sì. Francesco, posso faccio prendere un po' di fiato? No? C'era stata una storia a Roma, no?
Sei pronto?
C'era stata una storia a Roma in cui le donne volevano dedicare un tempio alla Fortuna Muliebre. Era un tempio che veniva fatto in luglio, una festa veniva fatta in luglio. Ci sembra, dice questo qua, pure ci sembra di doverne qui parlare in continuazione di quanto abbiamo già detto del culto della Fortuna, alla Fortuna Muliebre. Dai calendari non ne viene fatta parola, ma da Livio e Plutarco ci sono state conservate notizie particolareggiate sul luogo, sul tempio della consacrazione e sulle dimensioni e sulle discussioni fra le matrone e il senato. E qui abbiamo una prima figura dove le donne sposate di Roma si contendono il diritto a un culto sacro contro il senato. Nell'anno 267 di Roma le donne chiesero al senato di edificare a loro spese un tempio alla Fortuna sotto il nome di Muliebre, nel luogo ove esse, condotte da Vetturia e da Cornelia, madre e moglie del ribelle Coriolano, le avevano persuaso a non portare guerra alla patria. Il Senato, avendo prima promesso di concedere ciò che le matrone avrebbero domandato, e pur non volendo ammettere che per opera loro si iniziasse una nuova specie di culto, ne encomiò la generosità, ma ne eluse distanza col decretare che l'area del nuovo tempio fosse comperata con pubblico denaro e che fabbricatolo, secondo il voto dei pontefici, vi si celebrasse il sacrificio pure a pubbliche spese, dandovi principio una matrona da scegliersi. Questa fu Valeria, la stessa che aveva avuto la prima idea della missione a Coriolano, e fu difatti ammessa a celebrare la prima volta il sacrificio alle calende di dicembre, anniversario del fatto, e nell'area destinata al tempio, ma prima che questo fosse edificato. Le donne allora, senza chiedere altri permessi, fecero con le contribuzioni loro una statua della Dea, ed avendola collocata nel tempio, poi costruito insieme con quella del Senato, avvenne che il giorno della dedicazione alle nonne, giorno 7 di luglio, quel simulacro parlò e disse: «Voi mi avete dato, o matrone, ai riti santi di Roma». Dopo un così grande prodigio, la cosa cambiò aspetto e le matrone ebbero causa vinta in questa loro gara col Senato, ma l'ebbero in apparenza soltanto, poiché i pontefici, cui spettava prescrivere il più solenne culto che doveva presentarsi alla Dea, dopo il miracolo stabilirono che mai né le vedove offrissero né le bigame sovrapponessero corone a quel simulacro, ma che le sole spose novelle ne avessero il servizio e l'onore. La cosa più interessante di tutto questo passo non è solo lo scontro fra le donne e il Senato, che riescono ad ottenere un culto diverso da quello che c'è a Roma, cioè una forma diversa con cui relazionarsi con fortuna, ma la cosa più straordinaria è che il fatto che la statua parli non porta il popolo romano a mettersi in ginocchio davanti alla statua, ma viene considerato un prodigio da Sant'Agostino. Cioè, Sant'Agostino è talmente invischiato nelle proprie beghe di cristiano che si mette in ginocchio davanti a qualsiasi statua, a qualsiasi porcheria incontra per strada, che lui è convinto che quella statua abbia parlato. In realtà ha parlato la volontà delle donne, e questo è un altro discorso, è la volontà degli esseri umani. Però Sant'Agostino non poteva ammettere questo.
Sì, ecco, un'altra cosa, ad esempio, che può essere usata, ad esempio, i pagani, ad esempio, rispetto alle statue, per esempio, che parlavano o che avevano appunto delle espressioni, esisteva la teurgia, cioè nel senso che era una tecnica.
Ciao Mario.
Niente, a proposito della trasmissione vostra, a parte che condivido molte cose di quello che dici, però rimane il fatto che anche le divinità pagane, per il popolo è sempre stata anche quelle dei maniglie di appiglio, perché vabbè, noi si inginocchiava cose, però uno che doveva fare una cosa, doveva fare un viaggio, che chiedeva aiuto a divinità, quando che uno che aveva fare i raccolti, che chiedeva aiuto a Cerere, anche nel paganesimo, che c'è stato degli dei, vedi Moloch, vedi il dio sole dell'Incas, vedi Montezuma degli Aztechi, qui che faceva addirittura sacrifici umani, per cui non è cambia niente dal paganesimo al cattolicesimo al cristianesimo, non è cambia niente, ed è sempre qualcosa per tenere schiava mentalmente la gente, perché anche nel paganesimo c'era l'idea, qui si faceva i sacrifici e qui si domandava aiuto e via discorrendo. Non le cambia niente, le cambia solo le forme e i contenuti degli stessi, perché la religione cattolica non ha fatto altro che prendere le divinità classiche greche e tramutarle in santi, perché loro per ogni cosa che aveva un dio, i cattolici per ogni cosa che aveva un santo, non le cambia assolutamente niente, secondo il mio punto di vedere. Va bene, questo è il mio pensiero, dopo vi ascolto. Pronto?
Ascolto.
Questo appunto è il mio modo di vedere, cioè non cambia niente nei contenuti, cambia solo le forme e basta.
Questa è la tua opinione, per noi va bene, insomma.
Ok, ciao.
L'amico Mario ci ha espresso un'opinione che è abbastanza precisa, e in realtà non è che l'opinione in sé sia sbagliata. L'opinione in sé sbaglia quando egli pensa che tutte le cose siano uguali e che la propaganda cattolica, la propaganda cristiana sulle immagini del paganesimo sia vera. Cioè, noi abbiamo la lettura delle immagini del paganesimo letta dal cristianesimo, mentre invece il fatto di sacrificare a un dio prima di fare un viaggio non serviva per chiedere l'aiuto del dio durante il viaggio, ma per farsi il dio per affrontare il viaggio, cioè per raccogliere le proprie forze per affrontare il viaggio. È chiaro che poi c'è una degenerazione di tutto questo, c'è la sottomissione che arriva con l'impero. Tutto quello che noi abbiamo di notizie lette dal cristianesimo sono notizie dell'impero romano, non della religione romana.
Sì, no, infatti bisogna stare molto attenzione, nel senso che noi non stiamo ripetendo il paganesimo del passato, anche perché il paganesimo del passato non è una cosa uniforme come nel cristianesimo, nel monoteismo, che esiste un testo sacro o esiste una direttiva ben precisa. Quando i pagani facevano dei sacrifici, non facevano i sacrifici perché questa divinità li aiutasse e poi sparisse. Loro sapevano che questa divinità era sempre presente. Certe volte i sacrifici o i rituali servivano più altro per rafforzare le persone, cioè nel senso di aumentare una maggior fiducia. Ed è migliore che una persona abbia fiducia perché sa che ha invocato o ha esaudito o ha voluto quel Dio, piuttosto che vada a sottomettersi a pensare a qualcosa di diverso. Certe volte, certe pratiche, diciamo così, di paganesimo, di stregoneria, sono delle pratiche che servono a rafforzare la volontà delle persone, che servono appunto a rafforzare e a permettere alle persone di essere più forti, perché ne hanno il bisogno. le divinità non hanno mai richiesto una sottomissione o non hanno mai richiesto una cosa fondamentale che è la rinuncia a se stessi. Cioè, nel senso che un pagano poteva benissimo dire: se questa divinità non mi ha portato aiuto, non mi ha portato sostegno, benissimo, io posso scegliere una nuova divinità. Quello che voglio far capire, e forse conviene usare dei termini della psicologia tipo politeistica di James Silman, dice: fa anche adesso noi siamo soggetti alle divinità. Cioè, il fatto stesso che esista, ad esempio, la bellezza, o che esistono certe cose, o esiste la violenza, o esistono altre forme, o qualsiasi manifestazione, è una forma di divinità. Cioè, quante volte, ad esempio, noi possiamo essere presi, ad esempio, dalla passione, dall'amore, possiamo essere presi, ad esempio, dall'ira. Per gli antichi pagani, per i pagani adesso, queste sono delle divinità che si manifestano. Cioè, noi, ad esempio, il nostro modo di essere non è mai uniforme, cioè nel senso che noi possiamo avere un comportamento calmo, possiamo avere un comportamento agitato, possiamo avere un comportamento felice, un comportamento triste. Per i pagani questo era l'influsso di una divinità. Allora, cosa serviva? Siccome certe volte queste passioni sono più forti del nostro essere razionale, serviva di entrare in contatto. Allora, il fatto di sapere che noi potevamo controllare tramite certi riti questa divinità significava rafforzare nelle persone la possibilità di controllare il proprio stato d'animo. Di conseguenza era una possibilità per controllare e dominare la violenza, era una possibilità per controllare, ad esempio, l'eccessiva passione. Cioè, nel senso che erano tutte delle possibilità che venivano date perché comportamenti anche estremi che esistevano nell'uomo potessero essere inseriti in maniera organica all'interno di una comunità. Cioè, cosa fa ad esempio il cristianesimo con la sessualità? La va a comprimere, la va a rendere nociva, la va a rendere pericolosa. Gli antichi pagani sapevano che la sessualità non poteva essere cancellata, poteva essere dominata, perché esisteva in quanto appartiene alla vita, e di conseguenza la consideravano una cosa naturale, e dove c'era necessario una simbiosi con la natura esistevano ad esempio le orge.
Anche quanto riguarda il discorso dei cosiddetti sacrifici umani, cominciamo, già abbiamo detto parecchie volte, un conto è il paganesimo come religione e un conto sono le esigenze di un comando sociale che ha bisogno di reprimere, che ha bisogno di controllare le persone. Le persone si controllano in tanti modi, ma il modo fondamentale per controllare le persone è il terrore e la paura. Innanzitutto, dei sacrifici umani bisogna dividere fra quando si ammazzavano i nemici in guerra, che era un modo per ammazzarli, e il sacrificio umano in quanto sacrificio. Nel paganesimo il sacrificio umano non è mai avvenuto. Era anticamente, c'è un'evoluzione in cui le cose stanno uscendo, ma normalmente è il nemico che viene ammazzato. Però nel paganesimo non esiste la regola di uccidere il nemico. Gli assiri operano il terrore, però non operano il terrore perché sono pagani, operano il terrore per dominare, dopo sono anche pagani. Mentre invece nel cristianesimo il terrore, l'omicidio, la strage è decretata dal Dio, è il Dio che decreta di uccidere, di fare l'olocausto, di distruggere Sodoma e Gomorra, di annegare tutto il mondo col diluvio universale. Cioè l'omicidio, la distruzione avviene ad opera del Dio, mentre invece nel paganesimo non esiste nessuna divinità che chiede l'annientamento degli individui. La relazione fra l'individuo e la divinità è un rapporto fra l'individuo e la divinità, non c'è il sacrificio umano. C'è il sacrificio umano perché un comando sociale vuole controllare gli esseri umani e allora nasconde questo suo controllo dietro una divinità. Non è la divinità che chiede, mentre invece nel cristianesimo è la divinità che sconvolge il mondo, è la divinità che chiede sottomissione agli esseri umani in ginocchio, è la divinità che vuole impedire agli esseri umani di cogliere dall'albero della vita eterna. Sono due modi di essere diversi. Chiaramente ogni comando sociale ha la necessità di dominare gli esseri umani, e dominare gli esseri umani avviene attraverso il terrore. Però questo nel paganesimo non è fare religione.
Sì, no, anche sul discorso dei sacrifici, dal punto di vista storico, i sacrifici ad esempio sono documentati, mi sembra, due...
Ciao Anna, buono sentirti. Come stai?
Io bene.
Vabbè, allora.
E voi?
Noi benissimo, come senti?
Si sente.
Si sente?
Sì.
Sì. Sì, ormai siamo gasati, no? Dobbiamo fare una conferenza a Vicenza, siamo tutti fuori di testa.
Quando è che la dovete fare?
Il 28 giugno, il sabato, alle ore 17.
Presso?
Presso
l'Associazione Ponte degli Angeli.
L'Associazione Ponte degli Angeli. Okay. Piazza 20 settembre. Ci hanno concesso gentilmente la sala.
Però.
E vogliono, ci lasciano carta bianca, naturalmente l'entrata è libera, e se qualcuno viene per discutere, viene per discutere, se qualcuno viene per litigare, se qualcuno viene per dissentire, dissente.
Insomma, le porte sono aperte.
Sì, 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 guarda.
Ho capito.
Poi abbiamo bisogno di qualche martire, sai.
Sì.
E allora mi hanno mandato avanti.
Ah, ok. No, stavo pensando.
Dimmi.
Stavo riflettendo sulle vostre parole, perché mi sembra questo fischio.
È più basso di così, vai.
Stavo pensando alla fine del mondo, al giudizio universale, ai famosi, al famoso allagamento universale, ma come si chiama? Diluvio.
Diluvio universale.
Cioè, gli anziani che io conosco mi dicono sempre, vedrai, vedrai che quando arriva il castigo di Dio, quando verrà la fine del mondo, oppure alla cosa qui non ci faccio più caso, al mille non più mille, che mi terrorizzava da bambina. Per me la fine del mondo è ogni giorno, perché di disgrazie, cioè il nostro mondo è schifoso.
Beh, insomma, neanche tanto, dai.
No.
Meglio se fossi nato in Uganda.
Io parlo di quelle zone.
Ah, sì.
Cioè, io, togliendo l'Italia, l'Europa, cioè i paesi dove ancora dove non ci ammazziamo per la strada, come stanno facendo lì. Cioè, quando vedo quei reportage di questi bambini, di questa sofferenza, di questo abbandono totale, cioè Dio mi fa proprio ridere.
Sì, ma infatti.
Cioè, perché io. Parliamo così come si parla da prete a fedele. Io gliel'ho detto al prete, come faccio a credere in questo Dio che si è dimenticato del suo mondo o dei suoi figli, se fosse una realtà questo Dio? Perché la fine del mondo la manda ogni giorno. Io sto benissimo, mangio, bevo, ho il medico, ho la casa, ho tutto, sto bene. Però l'altra parte del mondo, cioè io ho guardato un giornale anche oggi, c'era sto bambino di 3-4 anni del Ruanda, appunto, che camminava ed aveva il corpo mangiato da chissà quale malattia, perché era stato di abbandono pietoso, insomma. Cioè, io trovo ingiusto questo, anche perché mi trovo impotente, cioè non so cosa posso fare per loro, non posso fare niente.
No, non devi fare niente.
Però se avessi, io te lo dico molto francamente, se io potessi uccidere con le mie mani la gente che provoca queste cose, non ci penserei.
Ma tu lo puoi fare benissimo. Cioè, tu puoi costruire te stessa. Se tu riesci a costruire la tua libertà, se tu riesci a impedire alle religioni rivelate di importi il loro Dio, tu già li stai aiutando. Chiaramente non aiuti quel bambino, però poni le basi per aiutare le tue discendenze dopo.
Per fortuna. Perché questa religione, questo cattolicesimo, questa religione di merda, perché stanno solo chiederti l'otto per mille o altre cazzate.
A proposito, ci ho ricordato che dobbiamo dire, mi raccomando, non versate l'otto per mille alla Chiesa Cattolica, non costruite miseria, per piacere.
Cioè, chissà chi si sveglia, che sia vero, però.
Speriamo.
Perché tutti davanti dicono no, 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 io non lo faccio, dopo dietro.
Cioè, hanno mandato le ingiunzioni ai cosi, ai commercialisti, alle associazioni, perché facciano firmare per l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. Esistono delle vere e proprie pressioni,
bravi.
Sì, infatti, e sono incostituzionali quelle pressioni, cioè sono degli attentati alla Costituzione, purtroppo. Vengono ritenute le cose così piccoli da non metterci forza.
Scusa, l'8 per 1000, voglio leggere una cosa interessante.
Vai Anna, vai, che ti interrompiamo sempre noi.
No, stavo dicendo e stavo pensando che la religione cattolica che ha tenuto in pugno tutto questo mondo in tutto questo tempo, praticamente però si sta fregando da sola, perché i giovani intanto per fortuna non sono così rincoglioniti da cascarci come ci siamo cascati noi.
Però hanno il vuoto, sai.
Hanno il vuoto, ma sta attento, meglio il vuoto che la religione cattolica, se permetti.
Ma sì, in effetti posso essere d'accordo con te.
Cioè, a sto punto...
Posso essere d'accordo con te, sì.
Cioè, arrivati a questo livello, meglio il vuoto, meglio il nulla, che dar da mangiare a questa belva.
Sì, 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 è vero.
Santo
è vero,
Dio.
È vero.
A un certo punto, io, di fronte ad una... Cioè, mi sono trovata di fronte ad una scelta. la comunione, la cresima, perché se no, sai, il bambino nella nostra comunità non è accettato.
Sì, quando... è vero.
Io non ho scelto niente, è successo in questi giorni.
Sì.
Ha scelto mio figlio da solo, senza sentirmi parlare, perché non gli ho mai inculcato niente. Cioè lui in chiesa non ci è più andato perché gli è successa una determinata cosa e ha scelto e ha capito, per fortuna.
Lui ha avuto il problema con mia figlia, no? Che non ho battezzato.
Che
fatto e quando le suore sono accorto che non, cioè, purtroppo nella scuola statale c'erano delle suore, è stata letteralmente aggredita, era effettivamente una roba, la furia della conversione diventava una roba, finché non abbiamo detto o la tenete distante o questa la rompiamo, perché non è possibile che rovinassero la ragazza, c'è una bambina di 3 anni, 4 anni aggredita da adulti, ma ci rendi conto?
Pazzesco.
Cioè, abbiamo detto o la tenete distante o va rotta, perché la rompevo, insomma, non c'erano problemi.
Mm-hmm.
E naturalmente sono intervenuti a distanziarla, insomma.
Sì, sì, sì.
Perché ecco, è dura, eh.
Le suore, ecco, è un'altra categoria di questo mondo che io le condannerei all'olocausto, ad esempio.
Beh, io non posso condannare nessuno all'olocausto, però
no, io sì,
ho parecchi problemi.
Scusami se ti parlo sopra. Io che ho toccato con mano quel tipo di realtà, non mi sono fatta suora, ma le ho frequentate per lavoro, cioè, tu mi permetti un'espressione?
Sì, sì, tutto ti permette.
Con il pensiero, come le guardavo, gli dicevo puttana.
Sì, sì, ma...
era la parola più buona che pensavo, perché erano represse, immature, cattive,
sì, sì,
Sessualmente infelici. Non saprei più cosa dire, cioè veramente, ma non posso fare di tutto un erbo un fascio, ma su 70 suore ne salvavo due, allora, devi pensare che un gran
sì,
numero
sì, erano. Vabbè. Tu pensi alla nostra conferenza che abbiamo fatto a Marghera, c'è una suora, la quale a un certo punto noi abbiamo fatto parlare tutti, non sapendo più cosa dire, diceva che lei essere suora era felice, dunque la religione era buona. Cioè, è arrivata a quel punto, dopo è scappata via quando c'è un prete operaio che praticamente si è schierato con noi, no?
Uh-huh.
È scappata via letteralmente, insomma.
Vedi, ecco, le suore, cioè per me chi si fa suora è proprio una vigliacca che ha paura del mondo, che non vuole affrontare le proprie responsabilità da sola.
Sai, sì, vai.
Mi sono trovata la settimana scorsa di fronte a una particolare situazione. Ho soccorso, mi hanno chiamato per una donna che è morta in bagno,
mamma
in un bagno, in una casa privata,
sì,
una
sì,
mia
sì.
Parente. Niente, sono andata lì, l'ho toccata, l'ho vista, ho detto ma questa è morta da un pezzo, chiamiamo subito il medico, non tocchiamola. È arrivata questa sua parente suora. Questa qua, pianti, urla, gli ho dovuto dare 35 gocce,
sì.
L'ho ben imbottita per calmarla. Ho detto, ma madre, adesso se col Signor Cristo Santo, stia calma, ecco Dio. Insomma, che ho detto tutta a sua manfrina. Cioè, e questa qua mi guardava come dirmi, ma cosa mi togli in giro?
Esatto, perché vede la sua disperazione, no? La disperazione della sua esistenza.
Scusa, talmente scoperto, a quel punto era mica dovevo dirgli, no, guarda, che ti mi hai tolto in giro fin da adesso.
Sì.
Solo che in quell'occasione
esatto.
non stai là a far... Però ha proprio tirato fuori
sì.
Il suo lato vero della
sì.
sua persona.
È la sua disperazione.
La sua disperazione umana.
Sì, esatto.
Adesso basta, vado a finire di lavare i piatti.
Grazie, io l'ho già lavati oggi.
Bravo. Ciao,
ciao Anna.
Ascolto,
ciao, ciao, grazie, ciao.
Intanto adesso Francesco vi parlerà dell'8 per 1000.
Allora, visto che abbiamo sollevato con l'Anna il discorso dell'8 per 1000, io voglio ricordare, visto che le indicazioni reti vanno firmate appunto fra poco, entro appunto il 20 si possono ancora fare i versamenti, mi raccomando per il corso del 7.40 di non dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Comunque a riguardo dell'8 per 1000 o dei contributi statali...
Buongiorno padre Giuliano. Dica.
Scusi un attimo, abbasso la radio.
Sì, prego.
Scusami Claudio,
sì?
Ma te ce l'hai tanto con la Chiesa,
sì?
Però potresti dire che domenica... da che abiti non poco lontano da noi, dal convento di Sant'Antonio, che lo conosci bene,
sì?
Sei venuto a messa.
No, è vero?
Eh?
Ma stai scherzando? Non sei fuori di testa?
Guarda, che io ti ho visto benissimo, ti ho fatto fare la comunione, ti ho visto da ragazzino che giocavi, perché
hai preso... Guarda che io non sono nativo di Marghera, stai dicendo solo cazzate.
No, Claudio, stai un po' divagando i discorsi. Ammettilo, ammettilo che questa domenica eri a me.
Ciao.
Io discuto anche col prete, per carità, ma non per essere preso in giro da un deficiente, perché questo è solo un povero deficiente.
Esatto, quel è un povero stupido di conseguenza. Se vuole fare le azioni comiche le può fare d'altrove. Voglio che telefoni a Radio Maria a fare una battuta comica del genere, se lo lasciano passare non abbiamo problemi, insomma, perché questi comportamenti così stupidi di attribuire agli altri delle debolezze, che poi sono debolezze delle persone che chiamano, sono intollerabili, e benissimo ha fatto Claudio a sbattere il telefono in faccia. Se dovesse richiamare per dei simili cavolate, gli sbatto di nuovo il telefono in faccia, io non ho problemi di questo tipo. Ecco, dato anche questo tipo di dimostrazione.
Ciao Susanna.
Senti, ho preso la linea adesso e è molto sempre molto interessante quello che dite. E volevo chiedervi una cosa.
Sì?
Prima parlavate con la persona, la ragazza che ha chiamato prima.
Sì?
E gli avevate consigliato di non fare niente. Cioè, mi piacerebbe che ampliaste questo concetto. O meglio dire, non fare niente.
Sì.
Cioè, non fare niente, ma costruisci la libertà e il tuo corpo.
È un po' complicato, comunque cercherò di darti una risposta.
Sì, scusa, volevo anche aggiungere un'altra cosa.
Sì?
Perché siccome è il mio problema questo, tante volte non so se fare le cose o se non farle. Perché siccome ho la presunzione di tenermi anch'io pagana,
sì?
Però tante volte io penso di avere avere degli atteggiamenti che magari sono controproducenti o di perdere energie, perché sono sempre propensa a lottare, a mettermi in mezzo a storie strane, a difendere.
Esatto. Io ci ho perso mezza vita su questo. Io ci ho impiegato 30 anni per uscire da... che ero un paladino di tutte le cause perse.
Sì, anch'io sono così. Però sono questa mi faccio trascinare, proprio non posso farne a meno.
Esatto.
Se magari mi dai una risposta.
No, te la do e blocco le telefonate per darti nei limiti del possibile.
Grazie.
Ciao.
No. No, fa pure.
È importante questo discorso perché è importante? Perché il primo passo per la stregoneria e per il paganesimo è percepire il circostante. Percepire il circostante significa, adesso scusate un po' l'emozione, significa farsi trapassare da tutte le linee di tensione che dal circostante arrivano a noi. Però noi non siamo alberi, non siamo animali, siamo esseri umani. E le linee di tensione che ci attraversano maggiormente sono quelle che ci arrivano dalla specie umana. E purtroppo spesso le linee di tensione che ci arrivano sono le peggiori, cioè sono le più pesanti, sono le sofferenze maggiori che dalla specie umana ci arrivano a noi. Cioè sono linee di tensione di orrore che ci dicono aiutaci a finire l'orrore. E queste linee di tensione ci coinvolgono e ci portano a combattere tutte le battaglie possibili e immaginabili. Cosa succede questo? Succede che le battaglie vengono combattute con degli esseri umani, per degli esseri umani che noi li consideriamo come noi. Cioè noi pensiamo sempre che gli altri esseri umani siano in grado di percepire le linee di tensione, le tensioni del mondo come le percepiamo noi. In realtà non è vero. Cioè il condizionamento educazionale del cristianesimo, delle religioni rivelate, ha distrutto tutto quello che negli esseri umani portava a percepire il mondo. Per cui siamo noi come singoli che percepiamo il mondo, non tutti gli esseri umani che percepiscono il mondo. Allora cosa succede? Succede che noi ci buttiamo a testa bassa, scusate, fermo un attimo le telefonate perché è importante questo, ci buttiamo a testa bassa in tutte le battaglie possibili e immaginabili e di fatto ci distruggiamo noi stessi. E invece l'unica battaglia che possiamo fare è quella di costruire noi stessi, anche facendo queste battaglie, ma senza farsi coinvolgere più di tanto. E la sospensione del giudizio è quello che ci può aiutare. Non fare niente per l'Angola non significa non fare niente per l'Angola, significa che dobbiamo farle qui le cose, significa che dobbiamo costruire qui la libertà. Solo di riflesso possiamo aiutare l'Angola, ma se noi cominciamo a pensare all'Angola, all'Afghanistan, al Nicaragua, al Sud America, alla Cina, questo, non facciamo più niente, andiamo via di testa, siamo coinvolti in tutte le cose possibili e non abbiamo l'intento. Però è attraverso l'intento che noi ci costruiamo.
Sì.
Scusate, ma non potevo...
Sì, no, era una risposta interessante, importante, ed era anche giusto che Claudio la potesse dare completamente, senza le interruzioni.
Ecco.
Cos'è che mi fai?
Una fattura!
Davvero? Con l'IVA o senza IVA? Con l'IVA o senza IVA?
Con l'IVA applicata al 19%.
Benissimo, grazie. Ciao, ciao. Ciao.
Nato divertente veramente, i comici sono scatenati. No, allora, tornando sul discorso dell'8 per 1000, allora bisogna appunto considerare questo. Come dicevo, siamo vicini alla dichiarazione dei redditi, alla fine, per fortuna, delle dichiarazioni dei redditi, e ci sarà purtroppo da stabilire anche a chi dà l'8 per 1000. L'8 per 1000 non bisogna darlo assolutamente alla Chiesa Cattolica o ad altre sette di tipo cristiano, che sono sette, sono pericolose. Per come non diamo le altre sette di tipo cristiano, non diamo la sette delle sette. E sull'argomento io vorrei fare una citazione di un monoteista delle appunto
sì?
Quanto riguarda la destinazione dei
consigli sì?
A uno dei ragazzi
parla con me pure
volevo fare questa domanda: come mai che la Chiesa Cattolica che vive a Roma vive in uno stato a sé, visto che condanna la Lega Nord per la secessione, no? Come mai che la della prima secessionista la Chiesa? Un'altra domanda ancora, dopo la lotta contro il razzismo la Chiesa, come mai che nelle immagini sacre ancora parliamo di Gesù bambini, a Madonna, li vedi sempre biondi con gli occhi celesti, su chi posti che è nato Cristo di Gesù mori, con i capelli neri come il carbone, o a pe scura, allora razzismo cosa vuol dire? Dile o altro, credo capisco.
Va bene. Va bene.
Allora, innanzitutto noi non abbiamo mai detto che la Chiesa Cattolica non sia razzista, primo. Secondo luogo, per quanto riguarda Lega Nord e Cattolicesimo, sapete che noi evitiamo di...
Sì, ogni discorso politico.
Cerchiamo, no, più che altro ogni discorso che interessi i partiti o che coinvolga l'attualità politica di questo tipo, proprio per evitare, insomma...
Sì, no, ecco, volevo dare, l'ascoltatrice dice, vabbè, poi riprendiamo il discorso dell'8 per 1000. Il discorso delle immagini di Cristo. Allora, secondo alcuni autori di tipo pagano, e in questo caso è Celso che lo dice, Gesù Cristo aveva un padre e una madre, non aveva certo come padre lo Spirito Santo. E secondo lui, e le ricerche storiche, teniamo conto che Celso scrive, che Porfirio scrive nel 360 dopo Cristo.
No, nel 200.
200, scusa.
200.
E lui appunto diceva che da quello che aveva acquisito tramite informazioni che ancora circolavano nell'impero romano
dirette perché lui era stato là.
Il padre di Gesù Cristo, a parte appunto che poi Maria non era di origine ebraica ma era di origine siriana, il padre di Gesù Cristo era un legionario romano, un gallo originario, cioè diciamo dell'attuale Francia, chiamato Pantera. Questo Pantera avrebbe avuto una relazione con questa Maria e ne sarebbe rimasta incinta. Di conseguenza si potrebbero spiegare dal punto di vista di un tradimento fatto non da Maria con lo Spirito Santo, ma con questo legionario romano, quel Pantera. Se usava qualche preservativo il Pantera ci risparmiamo un po' di problemi in questi ultimi 2000 anni.
Ma l'avrebbe trovato con qualcun altro.
Ecco. Comunque, di conseguenza, essendo un popolo diciamo barbaro ancora, cioè nel senso con le caratteristiche del nord, Gesù Cristo avrebbe preso le somiglianze appunto del padre di questo legionario romano che si chiamava Pantera, che tra l'altro si chiamava Pantera proprio perché girava con una pelle di pantera sopra le spalle.
Io sono convinto che sia un'affermazione a posteriori questa, sai?
Sì.
Perché rispetto a certi studi la figura storica, fra virgolette, di Gesù sarebbe di un certo Onias, uno che è vissuto circa un 60 anni prima e che è stato attaccato via perché non si era rifiutato di combattere certe gente.
Sì, ma...
Per quanto riguarda la vita, no? Mentre invece per quanto riguarda dopo la dottrina, eccetera, là entrano gli esseni, entrano le varie sette, entrano vari giochi e poi le operazioni politiche di Marco, di Matteo e di tutti gli altri, insomma.
Sì, ecco, io voglio, visto che l'ascoltatrice aveva sollevato un discorso politico, io voglio dare una dimostrazione, ad esempio, dell'influenza che ha il Vaticano sulla cultura italiana. Come qualcuno si ricorderà, perché a scuola viene studiato, il 20 settembre del 1860...
Dimmi! Ciao! Dimmi.
Scusate, sono di nuovo Anna.
Sì.
Per descrivere come è stata falsata l'immagine che ci hanno tramandato del Gesù Cristo, in tutte le Bibbie è ben descritto che Gesù Cristo, non so in quale versetto che non me lo ricordo più,
sì?
Chi lo descriveva, so che all'inizio quasi della Bibbia, che aveva capelli neri come la pece e ricci come la lana della pecora. Cioè aveva capelli come lana di pecora e il colore di col colore al colore della una roba del genere di pece, cioè pece sì, nera come nera come la pece, e la pelle era colore della sabbia, cioè marroncina in pratica. Cioè è esattamente la descrizione biblica, è contraria al mille per mille, non l'otto per mille, al mille per mille di come ci dei santini, delle immagini, delle statue. Perché io questo l'ho chiesto una volta a un prete e non mi ha rinnegato il versetto.
Ma tu l'hai letto questo versetto?
Sì, sì, è sulla Bibbia, nella Bibbia, è nella Bibbia.
Beh,
io mi ricordo, siccome di Bibbia ne ho 5, se ne frega, ho strappato il versetto, ho strappato il pezzetto di pagina e gliel'ho spedito. Sono passati, mio figlio ha 12 anni, sono passati 11 anni, sto ancora aspettando la risposta.
Ah sì, ma non te la più, insomma. Controllerò anch'io.
Controlla bene, non mi ricordo quale apostolo.
Sì, è roba da Matteo questa.
Ma penso anch'io, c'è proprio la descrizione del Gesù Cristo, che aveva il colore della pelle come la sabbia del deserto, cioè sul marroncino. E i capelli come lana di pecora, neri come la pece, ecco come era scritto.
Sì, sì, Matteo scrive per le comunità interne, per cui chiaramente era da sua, insomma.
A prescindere da questo, se noi ci mettiamo a ragionare solo con un grammo di cervello, l'habitat naturale del Cristo, com'è?
Esiste successo, la spiegazione che ha dato Francesco,
è bellissima la spiegazione.
No, guarda che eccesso c'è rimasto, perché uno dei padri della Chiesa, adesso mi sfugge un attimino il nome, ha scritto un libro contro Celso. E allora ci ha salvato alcuni passi di Celso, capisci?
Comunque, sì, ho capito, è bellissima la spiegazione di Francesco, quello del Pantera. Perché siamo allora tutti discendenti del Pantera.
Se devi dire Pantera, sì.
Fantastica questa.
Bella.
Puttanamento. Vabbè, bella. Comunque, di Marie non ce n'è una sola.
Sì, ma infatti, è tutto un gioco.
Io conosco una signora che ha la figlia, ha partorito ed è ancora quasi vergine. Beh, questa cosa di...
Mia moglie ha una cugina che ha partorito, che era vergine. È davvero? È stata una roba assurda, però è vero.
Beh, può succedere, non si è rotto l'imene, perché può succedere che sono di 6-7 tipi.
È vergine,
Va bene, dai, siamo sempre nel ridere.
Vabbè, ciao, grazie, ciao.
Io non sto vedendo Mario veramente, Mario dovrebbe essere qui a quest'ora, ma non vedo Mario. Non ho avuto nessuna comunicazione, noi andiamo avanti finché arriva Mario
e poi lasceremo
e dopo dovrà aspettare 5 minuti che sgombriamo lo studio, perché i 600 libri che abbiamo, i due quintali, non sono fuori.
Ecco, un'altra versione, ad esempio, visto che l'Anna aveva sollevato il corso delle origini fisiche del Cristo, un paio d'anni fa, durante il restauro di una sinagoga in Russia, sì, durante appunto una restaurazione di una...
Sono in diretta?
Sì, sono in diretta. Ciao. Ciao, tanto.
Stai attento, ma perché io non ho mai sentito dire che Gesù Cristo sia nominato nella Bibbia? La Bibbia è il Vecchio Testamento e non entra a fare che tu. Saranno i Vangeli eventualmente.
D'accordo, però si usa il termine...
Più o meno apocrifo,
ma si usa il termine Bibbia pendicale.
No,
vecchio
è
nuovo.
La cosa è ben diversa.
Se il radioascoltatore non vuole precisarla, noi intendiamo tutti
perché
quanti.
Non è tanto che io vi sento. In ogni modo, per vedere un Cristo, non so se voi avete visto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini.
Ma Pasolini, se so io dove si può mettere il Vangelo secondo Matteo. Vabbè, dai.
No, è una cosa... Per avere un'idea di quel che può essere, di quei film oleografici che sono stati fatti da Zeffirelli e da tanti altri, insomma. Poi credo che addirittura l'immagine di Cristo biondo non ci sia in Africa, in ogni parte del mondo è figurato come il paese dove professano, dove vanno a evangelizzare, insomma.
Sì, però esiste un'iconografia classica, no?
Perché sono vedente delle icone russe. Non ricordo, insomma, i tratti somaci e tutto sono improntati a quel paese.
Sì,
ecco.
Sì, però c'è un'iconografia classica, no? Che è storica.
Ah, beh, sì,
è quella che faceva riferimento.
Quella va bene qua per
vabbè.
Non so quanti biondi che va bene. Ti saluto.
Ciao, ciao.
No, rimanendo sul discorso, dicevo appunto, un paio d'anni fa, durante il restauro di una sinagoga in Russia, è venuta fuori una vecchia forma di Talmud che facevano datare intorno all'Ottocento, in cui c'era anche la storia di Maria, in cui sosteneva che era la moglie di un rabbino molto geloso, e che questo qui, questo tradimento, che Maria avesse tradito appunto questo povero rabbino geloso, fosse nato Gesù Cristo, e siccome appunto è stato un rapporto occasionale, si attribuiva che questo rapporto fosse avvenuto con fosse avvenuto appunto con un componente non della comunità ebraica ma esterna, di conseguenza avesse influenzato moltissimo i caratteri razziali di Gesù Cristo. Ecco, un'altra cosa appunto, rimanendo sul discorso dell'8 per 1000, cito appunto da un quotidiano dell'Umanità del 30 maggio, è un'intervista fatta a Mohammed Dakan, che è il presidente decano delle comunità islamiche in Italia. Alla domanda dice: chi ha depredato le ricchezze di quei popoli, quale vantaggio trarrebbe dalla loro immigrazione? Aperte virgolette, la cito integralmente fa. Vi cito solo pochi esempi. Per far fronte all'invio degli immigrati, il comune di Milano ha ricevuto dallo Stato 55 miliardi di lire. Di tale somma sono stati spesi solo 4 o 5 miliardi. Dove sono finiti gli altri 50? Non parliamo poi di tutte le organizzazioni fantasma, di tutte le istituzioni di comodo, di tutti gli organismi ecclesiastici che hanno avuto i contributi dello Stato per un'attività di assistenza degli immigrati che, nella stragrande maggioranza dei casi, era puramente teorica. Sarebbe interessante, ad esempio, sapere come sono stati realmente spesi i fondi che la Caritas ha ricevuto dallo Stato italiano. Questa è la risposta testuale che ha dato questo Mohammed Dakan, presidente dell'Unione Comunità Islamiche in Italia. Ecco, questa è una dimostrazione di quanto bisogna diffidare della propaganda di tipo monoteista per dire: stiamo attenti che l'8 per 1000 viene destinato a delle funzioni di dominio.
Francesco, sì. Ho fatto un altro peccato, ho preso un'altra telefonata in privato. Sì. Vai tranquillo.
Ti assolvo, dai, son buono, ti assolvo. Era, tornando appunto sul discorso, è fondamentale appunto non contribuire, dare un atto di piccola coerenza. Sì, cioè, nel senso, è una coerenza fondamentale.
Dimmi Gianni.
Prima di tutto, magari prima di chiudere la trasmissione, se vuoi ripetere l'indirizzo, perché l'hai detto così veloce che non sono riuscito.
Va bene, te lo ripeto.
Ecco, una. Dopo, è interessantissima intanto la trasmissione che state facendo e mi auguro che ce ne saranno degli altri. Delle altre.
Ogni giovedì pomeriggio andiamo in onda noi.
Tutti i giovedì?
Sì, dalle 15:10 circa.
Interessante.
È già la novembre che la facciamo.
Ecco, e dovreste anche puntare proprio su questa carenza diffusa di cercare di spiegare le cose della religione, perché a mio avviso non è che serva molto, perché cioè quello che serve servirà in futuro. Attualmente, secondo me, la Chiesa è una struttura di potere che si serve della religione per mantenere il potere. Quindi è molto difficile che attraverso la religione si possa sconfiggere questa struttura. Si può, però, diciamo, dando di colpi di accetta a questa religione, si può in un futuro pensare che ci si possa liberare di questa potenza.
Vedi Gianni, noi abbiamo già detto ai radioascoltatori, no? In trasmissioni passate, che quello che facciamo noi sarà utile fra un paio di generazioni.
Ecco,
cioè, noi non siamo convinti di poi è un'altra cosa a precisare: noi non è che vogliamo abbattere il cristianesimo, non vogliamo dar colpi d'accetta, noi vogliamo costruire un sistema di pensiero, un modo di essere e un modo di percepire il mondo circostante che possa liberare le persone.
Sì, però è la stessa cosa, non puoi costruire niente se non togli di mezzo quello che già c'è. Cioè questa idea ormai capillare nella gente, che uno, anche se non ci crede, ce l'ha dentro, perché gliele viene immessa nei cromosomi fino alla tenera età, Anch'io mi sono liberato con fatica dal credo religioso, però devo ammettere che nei momenti più difficili della vita, soprattutto quando perdi qualcuno che qui
sì.
Ti aggrappi a qualche cosa, e mio malgrado, pur non credendoci, ci sono andato in chiesa, insomma. Questo perché? Perché te l'hanno messo dentro fin da piccolo.
Sì, ma il problema, secondo me il problema, da questo punto di vista, cioè a parte il fatto che fino a qualche trasmissione fa, no? Cioè noi abbiamo cominciato da novembre a fare trasmissioni, sì. E abbiamo cominciato a spiegare qual è il nostro punto di vista sul cristianesimo, sul macellaio, su Sodoma e Gomorra, cioè su tutta una serie di Bibbia, eccetera, no?
Sì.
Tanto è che a un certo punto è saltato fuori che eravamo degli anticlericali, invece siamo pagani e apprendisti stregoni, capito?
No,
e noi vogliamo,
capito bene.
E noi vogliamo orientare. Noi vogliamo riempire il vuoto, cioè non vogliamo distruggere la Chiesa Cattolica lasciando il vuoto.
Sì, però attenzione, però, perché per costruire, voi dite, io non sono un qualcosa contro, ma sono a favore di qualcos'altro.
Esatto.
E questo è chiaro, è evidente, però questo qualcos'altro deve inserirsi in un tessuto che è finito di dimensioni. Tu non puoi costruire qualcos'altro nella testa di qualcuno che ha già un suo credo religioso. Se vuoi costruire qualcos'altro, gli devi togliere quel credo religioso lì.
Questo è il nostro fare, no?
Esatto.
È il nostro...
Quindi non puoi dire non sono contro, perché se tu vuoi convincere me che io credo nella fede, vuoi convincere me, devi per forza dire che quello
infatti,
che io credo è sbagliato.
Infatti,
io non posso credere alla tua religione e alla mia insieme.
Certo.
Quindi non puoi dire io costruisco qualche cosa e non mi interessa di andare contro qualcos'altro. Le due cose sono le due facce della stessa medaglia.
Sì, ma infatti.
Quindi è importante parlare di religione cattolica spiegando, voi siete, almeno che mi risulta, l'unica voce che critica contro questo universo appiattito nei confronti di questa ideologia. Una volta c'era il marxismo, ma era più che una religione, un'ideologia.
Sì, infatti, un'ideologia, certo, certo.
Economica. E allora qualcuno, diciamo, era riuscito a sganciarsi. Ma adesso che è caduto anche quello. Vabbè.
Va bene, Gianni.
Sempre
ricordate
l'indirizzo, eh?
Certo, adesso diamo l'indirizzo e tutto il resto, ok? Ciao, ciao, ciao.
Anche perché Mario è arrivato, in conseguenza.
È arrivato Mario, dunque noi dobbiamo sbaraccare, vi diamo velocemente i nostri indirizzi. Io sono Claudio Simeoni,